Radio Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.
Un caloroso ben ritrovati a tutti con il nostro appuntamento con l'informazione internazionale. Oggi vogliamo affrontare due eventi importanti che hanno caratterizzato questo mese di aprile. Ci riferiamo innanzitutto all'incontro fra i capi di Stato dell'UNASUR, cioè l'Unione delle Nazioni del Sud America, a cui ha partecipato il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Il secondo invece appuntamento di grande rilevanza internazionale è la conferenza di Ginevra sul razzismo, quella cioè denominata Durban 2. Ma andiamo per ordine e occupiamoci quindi innanzitutto dell'incontro dell'UNASUR che si è svolto a Trinidad e Tobago a partire dal 18 aprile scorso. Rivolgendosi ai capi di Stato latinoamericani, il presidente Barack Obama si è presentato in toni estremamente umili, tant'è vero che ha affermato: «Ho molto da imparare da voi e da ascoltare». Certamente questo gli è valso le simpatie di molti presidenti e leader sudamericani, perfino di Hugo Chavez, presidente del Venezuela, che ha anche voluto regalare un libro al presidente Barack Obama. C'è stato quindi un allentamento della tensione che ha caratterizzato il recente passato fra Stati Uniti e Venezuela. La questione di Cuba è stata sicuramente al centro dell'attenzione dei vari discorsi, è stato insomma il tema dominante dell'incontro fra i vari capi di Stato. Il presidente Obama ha annunciato ufficialmente che gli Stati Uniti si preparano ad allentare l'embargo contro Cuba, embargo che ricordiamo è in vigore da quasi 50 anni, per rendere il popolo cubano meno dipendente dal regime castrista. Ecco, questo dell'embargo è un vecchio discorso che ha sostenitori e oppositori sia fra i liberal, fra i democratici degli Stati Uniti, sia all'interno dello stesso movimento conservatore. Comunque, in ogni caso, è una buona notizia non soltanto per Cuba, ma anche appunto per il presidente del Venezuela, Hugo Chavez, che a seguito della diminuzione del prezzo del petrolio non è più in grado di garantire l'assistenza finanziaria che finora ha garantito a Cuba, in considerazione appunto della grave situazione economica che l'isola caraibica vive tuttora. Gli altri leader dell'America Latina hanno festeggiato il nuovo corso inaugurato dal presidente Barack Obama. Per esempio, il presidente brasiliano Lula ha detto che nel nostro continente non c'è posto per le politiche di isolamento, con chiaro ed evidente riferimento appunto all'embargo finora voluto dagli Stati Uniti. Embargo che, diciamo chiaramente, continua. Infatti Barack Obama ha promesso soltanto una limitazione di questo embargo. Tant'è vero che un altro leader sudamericano, il presidente boliviano Evo Morales, ha criticato la politica di Barack Obama e infatti, secondo Evo Morales, nella politica estera statunitense non ci sarebbero attualmente dei cambiamenti significativi. Allora, veniamo al dunque. Che cosa ha fatto, che cosa intende fare Barack Obama? Barack Obama intende revocare alcune delle restrizioni imposte alle rimesse inviate dai cubano-americani ai loro parenti nell'isola dei Caraibi. Che significa? Significa che d'ora in poi i cittadini statunitensi di origine cubana potranno inviare più soldi ai loro parenti che si trovano ancora nell'isola di Cuba. E tutto ciò è stato da alcuni quantificato in una cifra pari ad 1,5 miliardi di dollari in più che potrebbero arrivare prossimamente nell'isola cubana. Ancora, i cubani che attualmente vivono negli Stati Uniti potranno d'ora in poi raggiungere più facilmente la loro patria grazie all'avvio di una serie di voli regolari con L'Avana, la capitale di Cuba, e ciò non accadeva dal 1982. Quindi, riassumendo, possiamo dire che Obama ha garantito ai cubani americani che vivono oggi in America, specialmente in Florida, il diritto di recarsi liberamente a Cuba e di inviare denaro ai loro parenti rimasti nell'isola. Inoltre, ha attenuato le restrizioni sulle compagnie di telecomunicazioni statunitensi. Ovviamente Barack Obama ha chiesto anche qualcosa in cambio. Ecco, ha chiesto a Raul Castro di liberare i detenuti politici, coloro cioè che sono tutt'oggi rinchiusi nelle carceri cubane semplicemente per motivi di opinione, per motivi appunto di ordine politico, ideologico. E ha anche chiesto di permettere ai cubani di poter viaggiare all'estero, cioè di poter raggiungere per esempio i propri parenti che sono fuggiti da anni negli Stati Uniti d'America. Ora, se Raul Castro si è dimostrato abbastanza possibilista anche sul fatto di procedere a liberare i detenuti politici che giacciono da anni nelle prigioni, nelle galere cubane, invece il vecchio Fidel, che come si sa è da tempo ammalato e per questo ha dovuto abbandonare la scena politica, ecco, il vecchio Fidel si è subito precipitato a correggere le dichiarazioni del fratello Raul dicendo che in realtà sono state mal interpretate. E questo purtroppo significa che la liberazione dei detenuti politici cubani non sarà cosa tanto semplice e soprattutto immediata. Per molti dissidenti cubani il blocco statunitense addirittura favorirebbe i fratelli Castro. Perché? Perché i fratelli Castro finora hanno sfruttato l'embargo statunitense in modo propagandistico, cioè nel senso che hanno scaricato sugli Stati Uniti, appunto sull'embargo, hanno attribuito all'embargo statunitense la responsabilità della disastrosa economia cubana e soprattutto della diffusissima ed endemica povertà. E questo è quanto appunto dicevamo prima, cioè che la questione dell'embargo è una questione discussa. Anche per esempio la Chiesa statunitense, tramite i suoi vescovi, si è detto favorevole ad attenuare l'embargo statunitense, proprio perché secondo alcuni, in entrambi i campi, sia nel campo conservatore che nel campo progressista, secondo alcuni appunto è un fatto che va contro il regime dittatoriale dei fratelli Castro, secondo altri invece è qualcosa che può invece di fatto favorire lo stesso regime. Ecco, quindi staremo a vedere che cosa succede, in considerazione che sinora l'embargo americano non ha dato degli enormi risultati, anche perché se questo embargo viene mantenuto dagli Stati Uniti, però poi ci sono tutta un'altra serie di nazioni, di stati, se non di continenti, come l'Europa, come la Cina, ma anche il Messico e il Canada, che invece aggirano facilmente l'embargo e quindi commerciano ampiamente con Cuba. Ecco, secondo altri osservatori, ciò che invece può influire di più sulla liberalizzazione della società cubana non è tanto l'embargo, ma un aumento del turismo, un aumento delle visite da parte dei cittadini occidentali e statunitensi a Cuba, così anche come una maggiore libertà d'azione per le compagnie di telecomunicazione, in maniera tale che telecomunicazioni più libere e un maggiore afflusso di cittadini statunitensi possano riuscire a scardinare appunto il regime, la chiusura del regime castrista, così come finora si è presentato e si presenta appunto nell'isola cubana. Certo, sono tutti tentativi, la speranza in realtà è che il regime castrista possa prima o poi implodere, possa prima o poi quindi abbattersi questo muro che ancora esiste a Cuba a favore di una maggiore democrazia e di una liberalizzazione appunto di tutte le varie realtà sociali cubane. Non a caso una giovanissima cubana sta avendo oggi moltissimo successo, specialmente su internet, e vogliamo riportare quello che questa ragazza, che si chiama Joanny Sanchez, scrive sul suo blog. Scrive ovviamente con grande ironia, riferendosi alla difficile situazione economica cubana, se si pensa che anche i generi alimentari di prima necessità sono razionati. Ecco cosa scrive quindi Joanny Sanchez. Cedo il chilo e mezzo di zucchero nero e bianco, cedo i 3 kg di riso al mese e il pacchetto di caffè che mi viene dato al mercato razionato in cambio di un'ampia dose di libertà di espressione. È probabile che il mio bottegaio si spaventerà se presenterò la borsa per chiedere alcune once di diritto di associazione, un paio di cucchiaiate di libera opinione e persino una piccola porzione di possibilità decisionale. Ecco, quindi con tono ironico, questa ragazza cubana, che poi ha scritto anche un libro, si chiama questo libro Cuba Libre, vivere e scrivere dall'Havana, ecco, questa ragazza dice: sono pronta a cedere un po' della mia razione di cibo quotidiana in cambio di libertà, che significa diritto di associazione, diritto di esprimere liberamente la propria opinione e possibilità anche di decidere. Tutte realtà a cui noi occidentali, noi europei, noi statunitensi, appunto uomini dell'Occidente, uomini e donne dell'Occidente, siamo ampiamente abituati, ma sono realtà di libertà che purtroppo a Cuba, da quando è stato instaurato il regime castrista, sono tutte realtà, tutti valori che mancano assolutamente. E per finire, brevemente accenniamo al secondo grande evento che si è svolto però a Ginevra in Europa, cioè mi riferisco al grande summit contro il razzismo, che è stato denominato Durban 2. Durban 2 perché già nel 2001, proprio appunto in questa città del Sudafrica, Durban, si era svolto il primo grande incontro organizzato dalle Nazioni Unite sulla lotta al razzismo. Però sulla scorta di quello che già era successo nel 2001, alcuni paesi occidentali, e primo fra tutto Israele e Stati Uniti, hanno preso le distanze, non hanno voluto partecipare. Perché? Perché in realtà questa grande conferenza delle Nazioni Unite sul razzismo è stata monopolizzata da paesi islamici per accusare Israele. Praticamente sul banco degli imputati è stata portata la politica israeliana, che sarebbe una politica razzista, così viene definita, una politica razzista nei confronti dei palestinesi. È per questo che non soltanto Stati Uniti e Israele, ma anche Australia, Nuova Zelanda, Canada, Germania, Olanda, Polonia e Italia, il governo italiano, hanno boicottato, non partecipando, a questa conferenza delle Nazioni Unite. E forse, diciamo, questi paesi, l'Italia in testa, hanno avuto ragione, se è vero che il presidente dell'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, ha sfoggiato tutto il suo livore nei confronti di Israele, definendo appunto Israele un governo razzista e un governo che attua una politica appunto razzista fino al genocidio. Ovviamente sono parole dure, durissime, che hanno avuto in Occidente un'immediata condanna, ma un'immediata condanna è stata espressa anche dal segretario generale delle Nazioni Unite, da Ban Ki-moon, il quale ha detto testualmente: deploro l'uso di questa piattaforma per accusare, dividere e persino istigare. Riferendosi quindi alle parole del presidente iraniano Ahmadinejad, Ban Ki-moon ha detto che questo è il contrario di ciò che si prefigge questa conferenza sul razzismo. Nonostante ciò, dobbiamo dire che i rappresentanti dei paesi musulmani presenti alla conferenza internazionale di Ginevra hanno applaudito entusiasti alle arringhe pronunciate dal presidente Ahmadinejad contro Israele. E, insomma, c'è stata, diciamo, una passerella a questa conferenza dell'ONU sul razzismo, una passerella di rappresentanti di stati che hanno inteso dare lezioni di diritti umani a Israele e all'Occidente. Però, se consideriamo da dove proviene la lezione, veramente ci sorgono molti dubbi. Se consideriamo che queste lezioni di diritti umani e di diritti civili vengono da paesi come Sudan, come la Libia, come Cuba, come ovviamente l'Iran, dove appunto ogni giorno i diritti civili subiscono dei profondi attacchi, ecco, ci viene veramente da dubitare molto sulla validità di questa conferenza. Bene, con queste notizie e con queste riflessioni è tutto per oggi, per la nostra rassegna radiofonica di geopolitica. Grazie a tutti per l'ascolto e per l'attenzione, a risentirci.
Radio Quina, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.